Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. It's time for Africa.
Avrete già capito, amici ascoltatori, di cosa parliamo oggi, di calcio, non del Mondial del 2008 in Sudafrica, ma della Coppa d'Africa delle Nazioni, la CAN in corso dal 19 febbraio scorso, sempre in Sudafrica, e che si conclude domani con una bella partita, speriamo, tra la Nigeria e il Burkina Faso. Ne parliamo oggi qui in Afrofonia per celebrare non solo la gioia del calcio, ma anche per sottolineare gli intrecci tra calcio e politica che non risparmia nemmeno l'Africa. Avremo un contributo in questo senso del collega Albert Mianzukuta e parleremo delle novità di questo appuntamento annuale del calcio africano che quest'anno ha portato un momento di sollievo anche ai maliani, il cui paese si trova in guerra contro i jihadisti. Ne parliamo, dicevo, con la maliana della diaspora a Roma, Nirina, che è con noi al telefono. Ciao Nirina. Nirina, benvenuta.
Buongiorno, buonasera.
E qui in studio abbiamo Carlos Duarte, angolano capoverdiano, due squadre che si sono affrontate con la vittoria di Capoverde, e qui sorrido perché sono capoverdiana, mi dispiace per gli amici angolani, ma benvenuto Carlos e grazie.
Buonasera a tutti.
Ne abbiamo, non poteva mancare, il calcistico, non so come chiamarlo, del nostro gruppo Africa di Afrofonia e del programma Portoghese Africa della Radio Vaticana. Filomeno Lopes, che ci dà una mano in tutte queste riflessioni tra gioie e dolori che il calcio rappresenta. Ma prima di tutto un caro saluto a voi, a tutti amici, amiche, ascoltatori e ascoltatrici, da parte di Gaetano Paradisi alla parte tecnica e di Andrea De Angelis in regia, nonché da me, Dulce Araujo. Allora, cominciamo subito da Carlos, quindi questa Coppa d'Africa organizzata annualmente dal CAF, Federazione Africana del Calcio, del football.
Ogni due anni,
scusate, sicuramente commetterò tanti errori perché io non sono un'esperta di calcio, ma ho voluto avventurarmi in questa cosa, perché in questa Afrofonia di oggi, perché secondo me la CAN merita comunque uno spazio qui in Afrofonia. E quindi, se ho ben capito, quest'anno ci sono 47 nazioni del continente coinvolte, sì, in questo calcio, sì. Certo, gli esperti confermano. Carlos, quali sono le novità di quest'anno in questa CAN?
Beh, per dire la verità, mi è piaciuto, solamente gli arbitri che hanno fatto un po' dalla parte loro, però comunque mi è piaciuto e fino adesso non ho visto niente di male, quindi le cose stanno andando per bene, il pubblico, tutto in generale, quindi le cose stanno andando bene. Solo a me personalmente quello che mi ha più dispiaciuto è vedere il paese dove sono nato io e il paese dei miei genitori a giocare insieme.
Come hai fatto quel giorno? Perché hai tifato? Perché tu sei figlio di...
Sono figlio di capoverdiani, tutti e due.
Però sei nato e cresciuto
in Angola.
Cresciuto in Angola, quindi
ovvio.
È stato difficile,
sì,
il giorno
stato,
che hanno giocato.
È ovvio che è normale. Io, essendo figlio di capoverdiani, vedendo il paese dei miei genitori giocando con il paese dove sono nato io
in Sudafrica.
Quindi voi non immaginate che io non stavo in me, stavo, oddio, non sapevo perché starci, però ha vinto quello che il cuore stava che il cuore stava più per Capoverde.
Quindi eri contento,
sì,
alla fine.
Ovvio, ero contento.
Anche perché questa è una delle novità, Capoverde nel cane, è la prima volta,
sì,
sì, io ho ben capito.
È la prima volta che Capoverde partecipa non un cane. È veramente stato orgoglioso, è stato un orgoglio per tutti i figli dei capoverdiani, anche quelli che non sono, perché noi capoverdiani, posso citare che noi capoverdiani, perché io sono figlio dei capoverdiani e come tale io mi sento capoverdiano, e anche nascendo fuori il sangue capoverdiano sta per tutto il mondo, quindi
scorre nelle vene.
Quindi tu non immagini, scusi, non immagini l'allegria vedere l'allenatore quando abbiamo passato il turno con la bandiera di Capoverde fare il giro. Io pianto.
E hanno pianti tanto a Capoverde, sì, anche se la squadra poi a un certo punto è stata eliminata dal Ghana.
Purtroppo,
no?
Dico, è stata eliminata, ma però ingiustamente. Ingiustamente perché? Dico, il rigore non c'era. Il rigore non c'era, quindi l'arbitro ha dato un rigore ingiustamente. Certo, Ghana, essendo un paese più ricco in football, quindi hanno fatto di tutto per portare Ghana avanti, quindi certo il Ghana deve partecipare in quadrangolare che fanno con l'altra equipa europea, quindi hanno fatto per tutto, solo che non c'era rigore. Poi quando Capoverde ha provato a vedere se pareggiavamo la partita, invece loro erano un contropiede, hanno fatto il 2-0. Lì è stata una beffa incredibile, guarda.
Comunque, nonostante tutto, quando la squadra è rientrata a Capoverde, è stata una grande festa,
sì,
addirittura il paese si è fermato,
sì,
per riceverli.
Guarda, è stata una cosa carina, una cosa bellissima, veramente. Io spero che Capoverde ancora, anche se ha solamente un punto, quindi ancora... non è che è finito, perché ancora stiamo giocando per andare in Coppa del Mondo nel Brasile, tutto ancora è possibile, anche se gli altri già hanno 6 punti e noi ci abbiamo solamente uno, però
speriamo che incoraggi.
Mai dire mai con
però
quelli,
guarda,
con quelli giocatori di Capoverde che ci abbiamo, io penso che possiamo fare a storia ancora.
Possiamo fare.
Ma guarda che a proposito, anche io ero nel paese vicino a Bissau,
mm-hmm,
quel giorno, quel pomeriggio era tutto fermo, tutta la gente davanti alla televisione a tifare Capoverde. Quando è successo il secondo gol del Ghana è caduto un silenzio,
è vero.
No? Però tutti quanti hanno riconosciuto, anche altri paesi, che il Capoverde è stato la rivelazione del campionato.
Io penso
assoluto,
che un sacco di persone non sapevano dove sta Capoverde. Delle volte potevo dire, ma dove sta Capoverde? Ma adesso lo sanno dove sta Capoverde.
adesso sicuramente. Tra Cesaria e la squadra,
sì,
di calcio, insomma, non si può dire che non si sa dove sta Capoverde. E adesso tutti sanno anche dove sta il Mali, non per motivi così gioiosi, ma anche per questo, perché in questi giorni voi sapete che il Mali è in guerra contro i jihadisti che avevano occupato 3/4 del paese verso nord, e che è stato necessario un intervento militare forte per frenare questa cosa. Questo conflitto è tuttora in corso, sapete che la Francia è intervenuta a fianco alle truppe africane, all'esercito maliano, sono in piena guerra nel paese, ma il fatto che la squadra maliana abbia potuto andare in Sudafrica e giocare e avere anche alcune vittorie è stato una grande gioia, e sicuramente anche Nirina, una mia grande amica maliana qui a Roma, e altri amici maliani si sono associate a questa gioia del paese. Non è vero, Nirina?
Sì, certamente, eravamo così entusiasti, io ero pure in collegamento con i miei familiari e amici in Mali, che mi hanno fatto capire che l'atmosfera era talmente bella, positiva, no? Ha dato un sollievo al paese, si sperava comunque di avere una vittoria, anche se insomma siamo stati battuti dalla Nigeria.
Ecco Nirina, io so che tu sei sposata con un nigeriano, quindi volevo chiederti in casa come avete fatto quel giorno che giocavo.
Era una miniguerra perché lui insieme al figlio tifavano per la Nigeria, ero da sola, insomma, quindi...
Allora siamo uguali, a casa mia è così, una parte, vabbè, anche se io tifavo per tutte e due le squadre, però a casa mia era una parte per Capo Verde e una parte per Angola.
Sì. No, io tutta la parte del Mali, visto la situazione, ho detto così, almeno il calcio dava un po' di sollievo, drammatizzava un po' tutta la situazione, e quindi anche i maliani al paese era così, però adesso vabbè, non è stato male, comunque qualcosa abbiamo fatto, speriamo di vincere il terzo posto comunque.
Quindi di vincere il terzo posto in calcio e di vincere la guerra contro i jihadisti in Mali. Sappiamo che il calcio coinvolge diversi aspetti, il Magistero della Chiesa spesso richiama questo sport come un fattore di unità, di amicizia, di fortificazione del fisico e dell'anima, ma spesse volte questo non succede, nella gioia dello sport si intromette anche la politica e tante altre cose. Ascoltiamo in proposito il nostro collega Albert Mianzucuta.
Che la politica si infiltri di tanto in tanto nello sport è piuttosto un dato di fatto. Quando si tratta soprattutto del calcio, sport regno mondialmente apprezzato, questo intralcio si fa più evidente ancora. C'è, ad esempio, chi sostiene che in Italia il reclutamento dell'attaccante Mario Balotelli abbia lo scopo di contrastare i sondaggi politici piuttosto sfavorevoli al suo presidente del Milan. Lo è così in Europa, lo è ancora più fortemente in Africa. E non ce n'è una evidenza così limpida di quella del Mali, questo paese in guerra con un nord occupato dagli islamici che, tra l'altro, menevano la gente che accendeva il proprio televisore per guardare le partite. Questo paese quindi è sceso in campo in Sudafrica durante questa Coppa d'Africa che si concluderà domani. I pensieri piuttosto verso la patria. Dobbiamo vincere per ridare fiducia e orgoglio al nostro popolo, spiegava qualche minuto prima di una partita contro la Nigeria il giocatore Seydou Keita della nazionale. A volte quindi la politica riveste l'aspetto di un sostegno a una causa politica o umanitaria specifica. Didier Drogba, ivoriano di talento, ha sostenuto la lotta contro la malaria nel suo paese, così come pure la causa della riconciliazione tra nord e sud del proprio paese. Allora alle prese a una guerra civile feroce che si è conclusa nel 2012 con un bilancio incerto di 3.000 morti. Visto così, ci si può dire che il calcio può anche servire a ricucire il tessuto lacerato delle fragili nazioni africane, nobile quindi. C'è però un verso della stessa politica che quasi sempre si manifesta in Africa ad ogni momento che si tratta di competizioni calcistiche di alto livello. E quando il presidente in persona o addirittura l'intero governo alza la cornetta per imporre a un coach la composizione della squadra che dovrà scendere in campo. Gli è andato piuttosto bene al presidente camerunese Paul Biya, colpevole di avere a tu privoluto il leggendario e piuttosto invecchiato Roger Milla nel campo durante il Mondiale 1990 in Italia. A 38 anni l'attaccante fu l'autore, si sa, di due gol di eccezione ai quarti di finale di questo mondiale. Ma l'intromissione dei presidenti e autorità nello sport causa più danni che altro in un continente dove politica significa quasi sempre etnia. Le scelte dei politici non sempre seguono criteri di un nazionalismo positivo o neanche di una sportività certa. Il presidente Faure Gnassingbé del Togo ha fatto di tutto, pagando della tasca propria e usando il suo aereo personale per costringere il giocatore Adebayor del Tottenham a partecipare a questa Coppa d'Africa. Diceva il presidente Laurent Gbagbo della Costa d'Avorio al coach della sua nazionale: se ci fa vincere questa Coppa d'Africa 2002, io sarò rieletto presidente della Repubblica. La squadra non più neanche varcare il primo turno e fu eliminata. Oggi il presidente Gbagbo attende la sua sorte in una cella del Tribunale Penale Internazionale della Haia, un caso certo.
Ecco, Albert Mianzoukouta del programma francese Africa della nostra emittente, la Radio Vaticana. Siete in sintonia con la Radio Vaticana, il programma 105 FM in diretta, Afrofonia. Prima di passare la parola ai colleghi qua in studio, a Nirina per commentare anche questo pezzo del nostro collega, rinfreschiamoci la mente un po' di nuovo sentendo Waka Waka, che ci mette nell'ambiente dello sport. Non mi ricordo più chi fosse l'autrice di questa canzone.
L'autore, la canzone è di due africani, camerunensi, sì. Lei l'ha rifatto a modo suo, la colombiana. Adesso mi sfugge.
Va bene, torneremo sopra. Ascoltiamo la canzone,
no?
Intanto.
Shakira,
grazie.
Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa.
Siamo di nuovo da quest'altra parte del vetro in studio. Volevamo un po' commentare questo pezzo che abbiamo ascoltato prima di Albert Mianzoukouta. Credo che Nirina è ancora in linea. Nirina, cosa provi quando senti che un bel evento come lo sport viene coinvolto anche da affari politici poco chiari? Pronto?
Pronto, sì.
Ci sei?
Sì, sì, ci sono. E condivido in pieno quello che ha detto, insomma, il tuo collega, perché come ogni cosa, soprattutto nei nostri paesi africani, viene trasformato in un'altra cosa.
Non solo in Africa, purtroppo, bisogna dirlo.
Sì, vabbè, visto che parlavamo dell'Africa, certo. Nel mondo ormai, il mondo è un paese, come si dice, dappertutto è così. Anche qua abbiamo visto la storia del calcio, che lascia, insomma, a desiderare, e purtroppo è la stessa storia quando si parla, per esempio, io la storia del Mali non mi piace parlare dei islamisti o integralisti, perché io li chiamo semplicemente dei delinquenti, dei terroristi, insomma, venditori di droga, non so come chiamarli.
Speriamo che anche per loro ci sia la redenzione, la conversione dei cuori, perché sono comunque, certo, figli dell'Africa, e che possano mettersi sulla via di una costruzione giusta, pacifica, e sana per il nostro continente e per il mondo, perché poi lì si parla di terrorismo mondiale, questa piaga del nuovo secolo, che speriamo trovi un fine, che tutti possiamo appunto contribuire per un mondo vivibile per noi tutti.
Infatti questo è un augurio per tutti noi, che Mali, insomma, riprende la sua integrità territoriale e difendere la laicità e anche la democrazia.
Certamente. Sentiamo ora il nostro amico qui in studio, Carlos Duarte, che vedo che era tutto gioioso, invece con questo pezzo di Albert si è un po' ammosciato, è tutto triste.
Oddio, è stato lui veramente ha parlato delle cose che succede purtroppo nella nostra Africa. È vero che dei politici delle volte vogliono qualche cosa, io se ho sentito male, che ha detto che un presidente ha detto che se la squadra vinceva, quindi lui era rieletto come presidente.
Bagbo, sì.
Penso che questo non è, oddio, il football è una cosa che unisce il popolo, quindi...
Ecco, Filomeno, come si può fare a preservare il calcio da questi misfatti?
Boh, sai, è un po' difficile, perché fa parte anche dei meccanismi della democrazia, cioè andare ai voti, e quindi nel momento in cui una squadra Gli capita di andare a questi eventi così in un periodo in cui c'è tale governo? Questo non è negativo, nel senso che il governo si sente autorizzato ad impegnarsi di più, solo che loro non pensano necessariamente a quello che il popolo pensa. Loro pensano che se facciamo così la gente sarà felice, giustamente
sì,
poi ci voterà. Cioè bisogna anche non fare il tutto.
Io penso che la politica deve essere da parte del calcio. Calcio è una cosa e la politica è un'altra cosa.
Separazione tra calcio e separazione, politica, come tra politica e religione.
Sì,
no?
Non devono mettere tutte e due cose insieme.
Sì, poi in un contesto dove il calcio comunque da noi non è ancora una cosa dove ci sono le agenzie private che lo coltivano, ma se lo Stato non dà, nessuna nazionale gioca in Africa.
Sì, è vero.
Allora è chiaro che in un clima di democrazia i governanti sperano sempre che... Poi non dimenticare, il primo che ha usufruito di questo, non tanto dal punto di vista calcistico, il presidente Nelson Mandela con la nazionale di come si dice,
rugby,
no?
Per unificare la nazione.
Sì. Se unifica la nazione, la fortuna capita al presidente di turno,
è vero.
Questo poi...
Però lì è stato un uso positivo del calcio,
un uso positivo
dello sport, insomma.
Sì, perciò sto dicendo, bisogna distinguere le cose. Non tutti gli interventi politici verso il calcio sono necessariamente cosa negativa.
Solo che Mandela è Mandela.
Sì, ma anche in questo caso, per esempio, a Capo Verde, Jorge Carlos Fonseca è intervenuto perché il governo facesse le sue cose per permettere alla nazionale di stare a suo agio. Poi non è andato al di là. Invece c'è chi va al di là di questo.
Ora, hai parlato su Carlos Fonseca, va benissimo. Possiamo ora parlare del presidente dell'Angola. Mettiamo che ha dato 9 milioni alla nazionale. Sono tante soldi, ragazzi.
Sì, però...
9 milioni sono tante soldi.
Poi bisogna chiedere alla nazionale...
E la sezione dell'Angola non ha fatto proprio niente. Ha fatto schifo, come si dice.
Bene, ragazzi,
no,
purtroppo...
Ma è vero.
Purtroppo 9 milioni interferenze presso il coach perché componga la squadra come vuole il presidente.
No, quello è negativo.
Questo è negativo.
Non è stato il caso di Jorge Carlos Fonseca. Lui ha costretto il governo a fare il meglio per mettere la squadra nella disponibilità di fare il suo meglio.
Però loro l'hanno fatto.
Ecco,
questo è positivo.
Jorge Carlos Fonseca è il presidente di Capo Verde, il mio paese, che Filomeno è un suo fan molto convinto, e l'avete capito anche qua nel campo del calcio. E purtroppo il tempo a nostra disposizione sta terminando, dobbiamo fermarci qui, auguriamo un buon gioco domani alla Nigeria e al Burkina Faso, vinca il migliore come si dice.
E oggi il Mali contro
Ghana.
Contro Ghana,
sì,
ecco.
E speriamo di vincere.
Boh,
vi auguro
del cuore.
A me piace molto il Ghana, ma stasera per solidarietà.
Il Ghana mi piaceva, però dopo di quello che hanno rubato a Capo Verde non mi piace più.
Allora tifi per il Mali.
Certo.
Okay. Dicevo, questa sera io tiferò per il Mali per solidarietà con Nirina e tutta la situazione che si vive nel paese. E con questa solidarietà noi dobbiamo terminare per oggi Afrofonia, ma vi ricordiamo che saremo di nuovo qui su 105 FM, la Radio Vaticana, sabato prossimo sempre alle 16 più o meno fino a quest'ora. Ivo, porteremo altri temi importanti che l'Africa sta vivendo in questo momento. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi amici ascoltatori e a sabato prossimo. Rimanete in compagnia di una canzone sudafricana di Yvonne Chaka Chaka e si chiama Power of Africa, il potere dell'Africa.